Allora, siamo qui a Iperporti con Claudio Turina, vincitore del premio Una poesia per la pace. Lei è un missionario laico, so, della Carità di Madre Teresa di Calcutta. Opera nelle zone più povere della terra come la Tanzania, il Perù, Bombay. Ci può parlare di questo suo impegno, dei progetti svolti e di quelli che intende svolgere?
Allora, degli impegni svolti ce ne sono parecchi, perché ormai sono quasi 20 anni che io mi occupo, diciamo, di carità, perché Madre Teresa ha fondato i missionari della carità. Io sono stato come missionario laico della carità, laico in quanto non sono diventato un religioso. Ecco, bisogna fare una differenza. Però ho i voti religiosi come i frati, come i missionari. E poi questo è durato per alcuni anni, poi non li ho rinnovati più, perché ho uno spirito abbastanza libero e indipendente, di conseguenza o si è ubbidienti oppure non si può rinnovare i voti. Cioè non si possono rinnovare i voti. Io ho cominciato in India, in una grande casa di moribondi di Madre Teresa di Calcutta, a Bombay, che si chiama Shantidhan. Ho pubblicato un libro anche sull'India, si chiama Shantidhan India, dove parlo dall'interno di questa casa di 400 moribondi. E come vede in questo libretto c'è una fotografia. In questo libretto vediamo anche Shantidhan, c'è la casa in una delle prime, questa è sempre Bombay, e dunque Shantidhan è importante, questo che io precisi, perché lì inizia la mia vita. Eccolo Shantidhan, questa enorme casa di 400 moribondi, dove si convive con loro, per cui si entra e si fa la vita dei moribondi con loro, li si cura dalla mattina alla sera, anche la notte, perché sono là, se uno ha bisogno bisogna aiutarlo. E poi mi sono occupato di bambini di strada a Bombay, abbiamo comprato alcune case per loro, e in questo libretto c'è tutto. E poi da Bombay, dai bambini di strada, sono stato a Delhi, dove abbiamo fondato una missione, adesso c'è una grande missione, poi da lì, questo nell'arco di diversi anni ovviamente, io adesso ho chiaro in breve, e poi sono tornato in Italia, sono andato in Guinea-Bissau per occuparmi di un progetto AIDS in un lebrosario, perché in tutto lo stato della Guinea non avevano la possibilità di fare il test per sapere chi fosse e chi non fosse più positivo, diciamo, per l'AIDS. Realizzato questo, ho capito che il mio spirito è un po' particolare, deve andare, come dico qua, da progetto in progetto, vedere, aiutare, donare, andare via, salutare, proprio per non attaccarmi, per non edificare in me un sentimento di fantasia di proprietà.
È una cosa più difficile da fare.
È molto difficile, perché ciascuno di noi ha questa fantasia di voler diventare poi dirigente, proprietario, pavoneggiarsi, e insomma l'ego aumenta facilmente. Ecco, io ho capito che avrei dovuto donare e poi liberarmene, proprio per non edificare in me questo sentimento di possesso. Ecco perché poi molte volte sono stato anche equivocato, perché chiaramente mi hanno detto: ma come, poi abbandoni, perché abbandoni? No, io non abbandono, dono, è diverso. Se io dono non è più mio. È vero?
Perfetto, fantastico.
La ringrazio per questa risposta. E la prossima domanda che le vorrei fare, proprio in questi luoghi, se hai la sensazione che chi potrebbe veramente intervenire efficacemente su quelli che sono i problemi di questi paesi del terzo mondo, non lo faccia. Cioè, di contro si ha quasi la sensazione che si sta tornando ad un certo tipo di colonialismo silenzioso. Non so se ha sentito la situazione del Madagascar. Cosa ne pensa riguardo di questa situazione?
Allora, io dovrei parlare di carità e certamente non di politica. Non, io non dovrei parlare di politica. Oltretutto sono invitato a Trieste per ricevere un premio, un poeta della pace. Quindi sono molto imbarazzato. Io attualmente mi occupo di questo progetto in Africa, in Tanzania in particolare, dove nel 2005, cioè 3 anni fa, grazie a un libro realizzato dopo un'esperienza bellissima sulle Ande in Perù, ho pubblicato un libro come Le Pietre Inca. Con questo libro ho donato l'acqua a 200.000 persone in Tanzania. Dunque conosco il problema non solo della Tanzania, anche di altri paesi. Ci sono delle situazioni molto complicate, molto difficili da spiegare, grandi interessi economici che insomma non dovrebbero interessarmi, ecco, perché io devo occuparmi di chi ha bisogno e basta, niente di più. Certo, si vedono le cose, non è che siamo ciechi.
Grazie. Un'altra domanda, lei, ho visto che dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia ha ricevuto il premio Martin Luther King, giusto?
Sì.
Le volevo chiedere, ma dopo quello che è stato il sentimento e la volontà del 68, in cui c'era questa volontà di cambiare il mondo, crede che ora il mondo, il degrado spirituale, il nichilismo, insomma, c'è ancora gente capace di avere un sogno?
Allora, io nei miei diversi libri che ho pubblicato, importanti e meno importanti, eccetera, parlo sempre del sogno, perché non potrei vivere senza, assolutamente. Per me il sogno, l'ideale, l'utopia sono fondamentali, perché vivo di questo, io faccio tutto gratuitamente, perché vivo del mio. Quindi raccolgo e dono, non tengo per me niente. Se non avessi il sogno, se non sognassi, soprattutto se non avessi fede, soprattutto se non credessi, se non avessi il sostegno della fede, per cui di Gesù Cristo, diciamo, come cattolico, poi non farei niente, o lo farei per un breve periodo, poi l'abbandonerei. Assolutamente, perché ci sono tantissime persone generose, brave, buone, ma cosa fanno? Un gesto, poi dimenticano, si stancano. Ah, non mi piace più. Anche i matrimoni finiscono. Come mai? Non sentivo più niente. Ma non è questione di sentire. L'amore è un'altra cosa. Ecco, per cui l'amore comunque fa parte del sogno. Che due persone non possono amarsi se non hanno un sogno in comune. Impossibile. Io non posso intraprendere un progetto se con l'altra parte, diciamo in questo caso il bisognoso, non avesse appunto il bisogno di essere aiutato, per cui ci unisce il bisogno. Io ho bisogno di aiutarlo, lui ha bisogno del mio aiuto, ma entrambi abbiamo bisogno, cioè questo è il nostro sogno, tutto sommato, di realizzare. Certo, non possiamo salvare il mondo, questo è ovvio, però insomma, viviamo, ecco, è vero.
Grazie. Ecco, qui a Iperporti le riceve il premio Un Poeta per la Pace. E che significato ha per lei questo premio?
Allora, per me devo dire che, siccome tra poco sarò invitato a dire almeno qualche parola, sono tutto il giorno che penso, ma che cosa dirò? Che cosa dirò?
Prima, cosa dirò?
Ecco, anche perché dopo il premio, una menzione speciale che ho ricevuto, il premio Martin Luther King a Roma, in Campidoglio, per i diritti umani, per ciò che faccio, come lo faccio ovviamente, no? soprattutto per il come lo faccio, indistintamente, al di là delle religioni, delle culture, della pelle. Ecco, per questo motivo hanno scelto me, non perché sono più bravo degli altri, no? Questo premio, un poeta per la pace, penso che soprattutto loro abbiano scelto me per via di ciò che ho scritto, per le poesie, che poi abbiamo libretto, diciamo mi rende felice perché ho avuto ragione di sognare e ho scritto sognando. Nell'ultima pagina c'è una mia lettera lunga, scritta alla Graziella Azzori, intitolato L'Utopia.
Bene. Ah, che bello. Posso prendere anche questo? Ma mi sta riempiendo di regali.
Vedi, qui abbiamo L'Utopia. Qua dietro. E questa?
Utopia, di cui faremo lettura e scriveremo articolo annesso. La ringrazio. È proprio di poesia, no? In questa società postmoderna, velocissima, cioè, che omologa, che pensa soprattutto ai profitti, c'è ancora lo spazio per la poesia?
Io penso che fino alla fine del mondo esisteranno i poeti. Impossibile, non esiste il mondo senza il poeta, senza la poesia. La poesia, e direi che la vita stessa è poesia, tutto è poesia. Qualche volta stranamente anche la rabbia, l'ira, il litigio può essere poesia. Dipende, se non è malvagio.
E lei presenterà qui a Diperporti anche il libro Il morso del ratto. Ci può parlare un po' della nascita di quest'opera? E le volevo chiedere se erano previste anche in questo caso, così come era successo per Sabbia, che i proventi erano stati devoluti in beneficenza. Le volevo chiedere se anche in questo caso aveva intenzione di fare quest'opera.
Questo Il morso d'un ratto, che poi si riferisce a una poesia che ho scritto a Bombay mentre medicavamo i bambini di strada, perché il nostro lavoro era a un certo punto andare per le strade a medicare i bambini di strada, normalmente pieni di infezioni, di scabbia, eccetera. In uno di questi slum, cioè bidonville, una mattina eravamo lì tranquilli a medicare, eccetera, con tanta gente, sempre la folla, e arriva un bambino piangendo, eccetera, con questa mano insanguinata, e mi era schizzato un po' di sangue sulla mano. Io, ben consapevole di quello che comporta il sangue, cioè le infezioni che mi possono trasmettere, mi sono un po' così scostato e immediatamente mi sono sentito male, perché ho capito che non avrei dovuto fare quel gesto. Appena ritornato a casa, dove abitavamo comunque nello slam anche noi, ho scritto questo Il morso d'un ratto. Ecco perché il titolo di questa poesia, e poi tutte le altre le ho sempre scritte sul luogo di lavoro, tra virgolette. Comunque sia Sabbia che questo romanzo, che insomma mi ha dato parecchia soddisfazione ultimamente, che è uscito da poco, e anche questo Il morso d'un ratto, serve per la raccolta fondi, per il progetto per i nostri orfani in Tanzania, dei quali mi occupo personalmente, e ne abbiamo ben 98 che facciamo studiare, vivere dignitosamente, diciamo.
Non avevo motivi. Bene, adesso parliamo un po' di Trieste. Che impressione le ha dato la città di Trieste e questo festival?
Trieste io la conosco benissimo, benissimo, molto bene. E il festival penso che sia, come si usa dire, in via di sviluppo, no, work in progress. è molto bello e molto interessante, perché vedo che riescono, a parte me per carità, non è che io possa parlare di me, ma riescono a individuare sempre delle persone speciali, perché anche questo che vince il premio internazionale viene dal Portogallo, quindi prima c'era un altro che veniva dal Marocco, il Ben Shelloum mi pare si chiami, no? Famoso. Poi c'era ancora prima Alvaro Mutis e altri, ma sempre di paesi lontani e da noi sconosciuti quasi, è vero? Quindi è importante, molto importante.
E vestendo i panni del lettore, qual è il libro, se esiste ovviamente, che maggiormente le ha fatto cambiare il modo di vedere il mondo, che le ha aperto gli occhi, diciamo, e quale libro ci consiglia caldamente di leggere?
Allora, il mio libro, diciamo che... che certamente non dimentico mai, al quale penso spesso, eccetera, è il Regno di Dio è dentro di voi, che è di Leone Tolstoi. Pochi conoscono, mi dispiace, ecco. Poi ce ne sono tanti altri, ovviamente, no? Sì. Vediamo. Diciamo che Tolstoi è molto vicino a me, cioè io sono vicino al suo pensiero, perché poi ha inciso molto sulla mentalità e sul modo di fare e di agire del Mahatma Gandhi, che io ho conosciuto molto bene in India, ovviamente la sua storia, i suoi luoghi dove ha vissuto e lavorato. E io sono molto legato all'India come pensiero, certo. E dunque unisco il pensiero di Tolstoi, il pensiero di Gandhi, ovviamente Gesù Cristo.
La ringrazio, è stato gentilissimo, è stato affascinante sentirla. Ringraziamo Claudio Turina.